Valsemir High School Radio.
Radio Valsonair presenta Prof a distanza. La scuola a casa tua sulle onde del web. Perché non si finisce mai di imparare.
Valsonair, dal liceo al web.
Bene, ben ritrovati allora per un nuovo podcast. Un saluto a voi e a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Voi sono i miei amici di Quinta Scientifico B. La maturità arriverà, ragazzi, arriverà e ce la faremo alla grande. Ma un saluto anche a tutti quelli, parenti, nonni, amici, tutti quelli che così per sbaglio avranno ascoltato questo podcast. Tanto ogni tanto io penso alla vecchietta, no? Penso alla vecchietta di 90 anni, dice: cos'è un podcast? Un podcast è una registrazione radiofonica di una puntata radiofonica, quindi musica, chiacchiere, e le nostre chiacchiere saranno, come sempre, chiacchiere letterarie. Mi scuso per la voce un po' più metallica da qualche puntata in qua, ma dovendo registrare da casa, non avendo i nostri fantastici studi di Valsonair a Valsalice, non abbiamo quella raffinatezza di suono che in genere possiamo avere negli studi. Però fa lo stesso, insomma, ci accontentiamo e cerchiamo di portare oggi lo studente della Quinta B e tutti quelli che ascoltano a conoscere un autore che è Gabriele D'Annunzio. Ma Gabriele D'Annunzio, un autore che prima di tutto bisognerebbe conoscere bene, cercando di fare uno sforzo mentale, cioè ritornare veramente ai suoi tempi, vivere nei suoi giorni per capire bene come funzionava il clima di quell'epoca. D'Annunzio era un uomo che una volta sì e l'altra anche appariva sui giornali. Non c'era una serata in cui D'Annunzio non fosse chiamato in causa per un duello, per un bacio rubato, per un appostamento. Non c'erano i paparazzi, ma dei giornalisti di allora. E l'amico aveva capito bene come nell'era moderna bisogna comportarsi con i cosiddetti media. L'importante non è che parlino di te bene o male, l'importante è che parlino di te. Non so se vi viene in mente qualche altro nome. A me verrebbero in mente dei nomi anche della nostra contemporaneità, ma per radio non li posso fare perché non posso poi vedere i miei avvocati che mi devono difendere da una serie di querele. Ma io credo che anche oggi, nel nostro rutilante mondo dello spettacolo, del gossip giornalistico, non faremo tanto fatica a trovare qualcuno che ragiona così. Ebbene, se volete sapere chi è stato l'iniziatore di tutto ciò, l'iniziatore è stato appunto D'Annunzio. Immagino che abbiate visto i video della Rai, su Rai Play, appunto, che ci hanno spiegato chi era D'Annunzio, e ora siamo pronti per conoscerlo dal punto di vista letterario. Mi raccomando, rimanete con noi, però prima facciamo una cosa: prima di immergerci nella conoscenza di questo autore, proviamo a immergerci nell'atmosfera e anche nella musica dell'epoca. Siamo negli anni iniziali, fino all'Ottocento, primi anni del Novecento, e l'Italia è stata fatta da poco, e da una parte all'altra del nostro paese si capisce poco la lingua, tutti continuano a parlare i dialetti, e allora immergiamoci con l'aiuto di un brano proprio nell'atmosfera dell'epoca. Mi raccomando, questa è Radio Valsonair e oggi parliamo di Gabriele D'Annunzio.
In caserma a Tripoli, scena dal vero. Che bella cosa, una giornata di sole, l'aria serena dopo la tempesta, se un cielo chiaro pare già una festa. Che bella cosa la giornata sole.
Uè, napolitano, dacci un taglio. Tu che vuoi, né, milanese? Com'è? Siamo qui che si va tutti arrosti e tutti lì fuori, che bella cosa una giornata di sole. Ma pazienza, una giornata di acqua.
A te, nuova milanese.
Andiamo, ragazzi, attenti, attenti alle fucilate. Cantate finché volete, ma non perdete di vista il nemico.
Niente, stavano tranquillo.
E staga quieto, signor tenente, che il primo muso di pipa che mostra il naso, ci mandiamo quattro pillole pink da farci passare l'anemia.
La posta! La posta! Gaetano Michele!
Chi sei tu? Per me!
Statelo pure! Ti parlate tutta una volta che ci capisci più! Aspettate! Dunque, Pasqualino Cocuzza!
Senti!
O Benedetta Concepiola! Girolamo Galbusera!
Eccolo! Tutti!
Cara la mia babetta! Corra! Levi Domenico!
Io!
Ecco a voi! Pasquale Antonio Luigi! Pignataro Gennariello!
Io!
E adesso più niente! Momento, ce n'è ancora una! L'ultima! Argenton Domenico!
Sono io!
C'è la mia Marietta Benedetta! Avanti ragazzi! Pronti! Leggerete più tardi! La lascio per la pianta! Vai! Eccolo! Scappale! Oh no! Due! Tre! Ecco che scappano! Fuoco! Datemi un fucile per Bacco! Fuoco ancora! Guarda quel muso da parca! Scappano! Il fuoco!
Io Class, la radio è di classe.
Allora siamo pronti per cominciare a conoscere un po' meglio il nostro Gabriele D'Annunzio. Il suo esordio avviene giovanissimo e all'inizio lui è un imitatore degli autori che in quel momento vanno alla grande. Uno è Carducci e l'altro è Verga. Su Carducci tagliamo, dovremmo spiegare troppe cose e non ne abbiamo tanta voglia, dobbiamo dire. A Verga si ispira invece per quanto riguarda la prosa, in particolar modo nella raccolta di novelle Terre Vergini. L'esordio di D'Annunzio avviene o come giornalista mondano oppure come autore di novelle. Si ispira un po' a Verga, solo che cambia la terra di origine. Se Verga presentava in genere storie siciliane, D'Annunzio lui presenta invece terre legate alla sua terra d'origine, che è l'Abruzzo. In Abruzzo D'Annunzio è popolarissimo ancora oggi. Non c'è un paesino, non c'è una pietra dove non ci sia un qualche ricordo d'annunziano. Dovete stare anche molto attenti quando parlate con gli abruzzesi, perché loro ci tengono moltissimo a D'Annunzio. L'ambiente, diciamo così, formalmente è verista, però D'Annunzio orecchia lo stile verista, ma non è profondamente verista nel metodo come lo era Verga, cioè nelle sue novelle abruzzesi, diciamo così, non c'è quella lotta per la vita che era la legge cardine di tutte le opere di Verga, neanche c'è l'impersonalità verghiana, anzi il narratore è molto presente, si intromette di continuo nel racconto con le sue opinioni, con i suoi pareri. Quello che interessa è l'ambiente dove si svolge il racconto. Ecco, questo sì D'Annunzio vuol fare verista. È un mondo, diciamo così, idillico, non problematico, animato da passioni primitive, sensuali, che in genere sfociano sempre in istinto ferino, erotismo vorace. Un mondo primitivo e picturesco, potremmo dire. Ecco, diciamo così. Però al di là della forma, dell'ambiente che fa l'occhiolino a Verga, diciamo, sono già evidenti i legami con il decadentismo di cui abbiamo già parlato. Le successive raccolte di novelle verranno poi tutte raccolte in un volume unico nel 1902 sotto il titolo di Novelle della Pescara. Passata la fase introduttiva alla Carducci Verga, il nostro D'Annunzio orecchia poeti invece che arrivano dalla poesia decadente francese. Citiamo qualche titolo, ecco, l'intermezzo di rime, Isotta Gutta d'Auro, nome della protagonista di questa raccolta di poesie, La Chimera, dove c'è abbondanza di femme fatale e altre donne esoteriche e magiche. Dopodiché arriva la fase, diciamo così, dell'estetismo. Il verso è tutto. L'arte è il valore supremo, l'unica legge è quella del bello. Ci sono anche qua echi letterari, francesi, inglesi, chi più ne ha ne mette. D'Annunzio, insomma, gli serve un'intonazione musicale di un altro poeta e poi parte, compone, va. Nasce così il mito di D'Annunzio, esteta maledetto, nella vita come nell'arte. È la reazione che il borghese D'Annunzio oppone alla scarsa considerazione di cui godono gli intellettuali nel suo periodo. L'intellettuale, se non scrive romanzi che fanno che accontentano i gusti borghesi, come abbiamo già detto tante volte, non conta niente. Ecco, ah sì, non conto niente, non mi considera nessuno, e allora io farò di tutto per farmi notare. Come farò a farmi notare, dice D'Annunzio, facendo tutte quelle cose che i borghesi dicono di non voler fare, ma sotto sotto vorrebbero fare. Insomma, la molla che gli fa fare questa scelta è quella dell'avere successo a tutti i costi. Vuole distinguersi, vuole essere un aristocratico privilegiato. Probabilmente anche essere stato un borghese in un collegio frequentato da rampolli aristocratici deve aver scatenato in lui questo odio amore per questa classe sociale, gli aristocratici, voler essere come loro, ma rivendicando il fatto di non avere la loro storia. Ecco, qualcosa del genere, uno strano mix su cui ci sarebbe dal punto di vista psicanalitico, credo, da indagare. D'Annunzio non si accontenta di costruire personaggi di fantasia in cui rifugiarsi e prendersi una rivincita sulla società. Lui vuole sperimentare su di sé, vuole essere lui quel personaggio, ma anziché vivere nelle pagine dei libri, lui vuole vivere nelle pagine della vita. E questo è proprio un atteggiamento tipicamente decadente. Ci fermiamo un attimo adesso, un po' di musica, ma restate con noi perché torniamo subito, eh?
We'll be right back.
Falso Nair, fai volare la tua musica.
Bene, eccoci ritornati allora dopo l'ascolto della canzone di questo gruppo Bohemian. Il titolo della canzone era Bohemians Like You e il gruppo era The Dandy Warhol. Giocano sull'affinità del nome di Andy Warhol, il noto genio dell'arte, con il Dandy, quindi The Dandy Warhol. Vabbè, così tanto per ascoltare a volte qualche cosa, ma forse questo brano magari già lo conoscevate. Ed eccoci invece a parlare del nostro D'Annunzio, che magari invece non conosciamo così tanto bene. Dunque, siamo nel 1989, esce il romanzo più importante di Gabriele D'Annunzio, un romanzo che nella leggenda popolare viene poi etichettato, ma anche sulle letterature per tanto tempo, come romanzo dell'estetismo. In realtà Il piacere, questo è il titolo del romanzo, forse segna già la crisi dell'estetismo. Sì, perché D'Annunzio a un certo punto si rende conto che fare il bohemien che sputta sul piatto borghese in cui ha mangiato, o cui gli altri mangiano, ma un po' ha mangiato anche lui, insomma, fare l'anticonformista, quello che disprezza il pubblico dei lettori, non scrivo per loro ma scrivo per me, cioè alla fine non è che ti notano, cioè all'inizio ti notano, ma dopo un po' ti lasciano perdere, gli dicono: senti Ciccino, sai che c'è? Visto che non vuoi proprio esserci simpatico, veditela da solo, insomma. D'Annunzio, che questo non se lo può permettere, anche perché era sempre pieno di debiti e ha bisogno di scrivere, di vendere, di essere sulle pagine dei giornali, allora scrive questo romanzo in cui l'estetismo entra effettivamente in crisi, nel senso che emarginarsi non è che porta attenzione, ma porta, indovina un po', emarginazione. E allora questa nuova presa di coscienza confluisce nel suo primo romanzo, Il piacere. Qui D'Annunzio inventa un suo alter ego, si chiama Andrea Asperelli, è un giovane proveniente da una famiglia di artisti. Tutti i personaggi dei romanzi di D'Annunzio sono sempre artisti, ma in realtà non si capisce bene come facciano a mantenersi, cioè che lavoro facciano. Vive una crisi creativa, non riesce più a fare della propria vita un'opera d'arte, eccolo qui la crisi dell'esteta. Sì, cioè può farlo, ma certamente va incontro all'isterilismo morale, creativo, cioè diventa sterile, quello che produce non è in alcun modo creativo. Come in tutti i romanzi di D'Annunzio, anche Andrea Asperelli è conteso da due donne. Una è la femme fatale, mangiatrice d'uomini, dominatrice, Elena Muti, tale il nome. E l'altra invece la donna pura, angelicata, è Maria Ferres, questo è il suo nome. Però in realtà non è che lui sia molto nel dubbio. Se mi passate il termine, quando D'Annunzio deve scegliere fra due donne, la sua soluzione ideale sarebbe tenersele tutte e due, ecco, diciamo così. Ma dovendo scegliere, egli è già scelto. Egli desidera Elena, la femme fatale, la disinvolta, la spregiudicata. Maria Ferres è solo un sostituto che alletta un po' un gioco erotico, sottile e perverso, cioè quando lui si trova con Maria Ferres, fantastica di essere con l'altra, e quando è con l'altra, fantastica di essere con Maria Ferres. E occhio, perché poi succedono pasticci, quando è così. D'Annunzio critica il suo personaggio impietosamente. Il narratore interviene dimostrandosi in disaccordo col suo stile di vita, ma in realtà la faccenda non ci convince tanto. È evidente l'attrazione per questo personaggio, come è anche evidente che tutti gli episodi del libro sembrano riferirsi proprio alla vita di D'Annunzio, quelle pagine di giornali che parlavano di lui nella cronaca mondana dal mattino alla sera. Certo, un po' di influssi veristici sono ancora, ma quello che è importante è vedere qual è la trama di questo romanzo. E quindi andiamo ad ascoltare. Il libro è diviso in quattro parti, o se volete in quattro libri. Questo libro, Il piacere, ripeto, non segue rigidamente, diciamo, l'ordine cronologico degli avvenimenti. Tutto è un po' sparpagliato. L'inizio del romanzo ci presenta il nostro protagonista, il giovane conte Andrea Asperelli. Anche questo sempre tipico dei romanzi di D'Annunzio, perché si tratta sempre di un conte, un nobile decaduto, un aspirante marchese, insomma. In un pomeriggio di dicembre del 1886, attende nel suo raffinato appartamento di Palazzo Zuccari, in cima a Piazza di Spagna, a Roma, la sua antica amante, la divina Elena. Elena lo aveva scaricato, solo che D'Annunzio dice che aveva ricevuto un gran commiato, in realtà aveva ricevuto una sola, era stato frenzonato, diciamo così come si dice oggi, la primavera dell'anno precedente, e ora l'ha casualmente incontrato e si sono dati appuntamento. Andrea attende in casa, ma non ottiene da quell'incontro quello che spera. Se qualcuno non l'avesse capito, conti fino a 5, provi a pensarci con calma, che vedrete che ce la può fare anche lui. A questo punto i dialoghi dei protagonisti rievocano il loro rispettivo incontro, come si erano incontrati, flashback e allora narrazione retrospettiva del loro precedente rapporto, che occupa i primi due libri. Si erano incontrati a un ricevimento mondano, poi avevano organizzato i loro convegni d'amore in contesti di sofisticata raffinatezza, con sofisticata raffinatezza vuol dire anche negli arredi, nei quadri, perché qua questi conti di D'Annunzio amano circondarsi di oggetti d'arte raffinatissimi. Poi all'improvviso Elena gli rifila una sola o lo frienzona e Elena, che era vedova del duca di Sherney, si risposa per calcolo con il vecchio, aggiungerei innocuo, Lord Heathfield. Andrea, quindi, ossessionato dai ricordi, comincia a perdere la tramontana, diciamo così. Passa da un'avventura all'altra, solo che questo non piace ai mariti delle altre donne, e così viene sfidato a duello, e in un duello viene ferito da un rivale. Viene portato per guarire in convalescenza in una villa al mare, in casa di una cugina, e qui appena apre gli occhi conosce Maria Ferres, che è lì con la sua bambina perché stanno trascorrendo un periodo di vacanza. Oh, Maria Ferres è una spirituale bellezza, e quindi lui rimane affascinato, si innamora di lei. Anche a Maria, come apprendiamo dal suo diario, perché ora il romanzo è fatto anche da una parte del diario di Maria, è conquistata dall'artista Andrea, che ora alterna prove poetiche a quelle di incisore. Giuro è vero, fa l'incisore, lo scultore. Ma poi arriva l'autunno e entrambi devono lasciare la villa. Ritornato a Roma, siamo nel libro terzo, Andrea riprende la sua vita di disincantato piacere. Incontra Elena e così si ritorna all'incipit del romanzo, dove tutto era cominciato. Poi il romanzo prosegue. Anche Maria arriva a Roma. E Andrea, con ambiguità e freddezza, ora si reca da una, ora fa la corte all'altra, insomma, tiene, diciamo così, attenzione da tutte e due le sue amate. Alla passione sincera e profonda di Maria risponde però il raffinato e allucinato gioco di Sperelli, che utilizza Maria Ferres semplicemente come sostitutivo e sdoppiamento di Elena Monti. Insomma, chiedo scusa, ma questo è il romanzo. L'amico, per eccitarsi, ha sempre bisogno di pensare di essere con la donna diversa da quella con cui è. Insomma, io non ho parole. Ecco, non ho parole. Quando nella prima notte d'amore con Maria, Andrea, nell'impeto della passione, anche qua potete contare fino a 5 se non avete capito e provare a pensare un attimo, si lascia sfuggire il nome di Elena, ahimè, tutto crolla. Maria, inorridita, capisce quale mostro abbia davanti a sé e fugge. Beh, D'Annunzio con questo romanzo mira a creare un romanzo, diciamo, di tipo psicologico, in cui più che la trama, che fra l'altro non c'è perché come ve l'ho raccontato io è persino troppo, più che la trama c'è l'attenzione ai processi interiori del personaggio, analizzati con molta, con indugio analitico, un po' come faceva in Madame Bovary Flaubert. È evidente il tentativo di costruire però al di sotto dei fatti raccontati una sottile trama di significati simbolici. Insomma, la crisi dell'estetismo ha portato ormai un D'Annunzio che sguazza pienamente nel decadentismo e che sta per fare la sua svolta verso il superuomo. Ma prima, a sorpresa, arriva un'altra fase, la fase della bontà. la fase della bontà, potrebbe dirmi qualcuno. Ma che è sta fase della bontà? Ma sì, perché D'Annunzio, quando tu ti aspetti qualcosa, lui ti smentisce. Fa una cosa che non c'entra niente. Abbandona l'estetismo e ha letto i romanzi russi e comincia a scrivere un romanzo tipo romanzo russo. E così esce Giovanni Episcopo, la storia di un uomo umiliato e offeso che un percorso di degradazione arriva fino all'omicidio. Insomma, se volessimo citare Delitto e Castigo di Dostoevskij, non siamo tanto lontani, eh? Poi dopo scrive L'Innocente. L'Innocente è un romanzo. Fra l'altro a me non è dispiaciuto, devo dire. Non li sopporto moltissimo quelli di D'Annunzio, ma questo non è malaccio. Che però ti colpisce, perché non ti aspetti che lui possa scrivere una roba del genere. È il romanzo che racconta il tentativo di rigenerazione dell'unione coniugale del protagonista che spera di recuperare il suo menage coniugale trasferendosi in campagna. Dostoevskij, Tolstoi sono i numi tutelari di questo romanzo. Poi scrive anche il poema paradisiaco, in cui si torna al recupero dell'innocenza dell'infanzia. Ma arriva dopo, cioè Leopardi già ci aveva pensato anni prima. Quando ci aspettiamo un D'Annunzio un po', diciamo, mieloso tardo romantico, a sorpresa lui legge Nietzsche. La lettura di Nietzsche deve essere avvenuta intorno al 1891-92. Legge Nietzsche, rimane colpito dalle idee di questo filosofo, che poi vi illustrerò, e così decide che è giunto il momento di cambiare di nuovo rotta. E scriverà quattro romanzi detti i romanzi del superuomo. Vi consiglio poi sulla dispensa, stiamo parlando quindi della lezione numero 1, delle dispense su D'Annunzio, di dare poi un'occhiata al mio contributo Andrea Sperelli, una latente ambiguità, per cercare di capire se D'Annunzio ci è o ci fa con questo romanzo il piacere e se soprattutto concorda o meno o è semplicemente un modo per aggirare la censura con ciò che il suo personaggio compie. Bene. A tra poco allora per scoprire quali sono i romanzi del superuomo. Mi raccomando, restate sempre con noi. Questa è Radio Valsonera.
Io Class, la radio è di classe.